con Alessio avevamo intenzione di parlare dello sciopero che ci sarà domani nella scuola, uno sciopero indetto da tutti, anche alcuni forse non tanto gradevoli, però c'è anche il coordinamento nazionale dei precari di cui Alessio fa parte, un precario storico, e darei la parola a lui per spiegare, beh, innanzitutto la mobilitazione come è nata e come si è evoluta, e poi quali sono gli appuntamenti e le richieste. A te la parola.
Okay. Ciao Adriano, ringrazio Radio Breakout dello spazio che ci concedete. Allora sì, io sono un precario da 4 anni e sono da qualche mese entrato a far parte del coordinamento nazionale precari nella parte, diciamo così, di Torino, questo sciopero del 26 marzo è stato indetto dai COBAS. È stato indetto dai COBAS con una piattaforma che adesso diciamo così di rivendicazioni che vi racconterò un attimo, e poi a livello torinese in particolare l'appuntamento è per una manifestazione in Piazza Carignano alle 10:30 ed è stata organizzata tra gli altri dal coordinamento appunto dei precari di Torino, da Priorità alla Scuola e da alcuni collettivi studenteschi come il Rinascimento Democratico e l'AST. Poi è arrivata la solidarietà, la partecipazione anche da parte di altri collettivi studenteschi, e questa è una cosa fondamentale, il fatto che diverse parti, diciamo così, attive della scuola si muovano possibilmente insieme. Dall'altra parte c'è da notare invece che purtroppo in questo momento un tema come quello della scuola non riesce comunque a portare, come dire, in piazza grandi masse. La classe di insegnanti è abbastanza disunita in realtà al suo interno, ma questi sarebbero discorsi troppo lunghi in questo momento, e anche da un punto di vista di sindacati non c'è una unità.
No, ma affrontiamolo pure questo, forse potrebbe essere il sale della stessa mobilitazione. D'altra parte la disunità, la disunione è prassi, il settarismo poi è esasperato sempre. Ma se vuoi accennare a quali sono i punti
che
di
la cosa importante adesso, secondo me, sarei positivo, proverei a organizzare invece, cioè a immaginare in che maniera sia possibile in un futuro possibilmente appunto essere più possibile uniti. Facciamo un esempio: per esempio nei mesi scorsi a febbraio come precari della scuola abbiamo dato l'adesione, abbiamo partecipato in solidarietà a un'iniziativa che c'è stata sempre in Piazza Carignano per puro caso, diciamo così, anzi in questo caso non per puro caso perché era davanti al teatro, da parte dei precari dello spettacolo. E questo può essere un modo, secondo me, non solo secondo me, anche secondo altri colleghi, altre colleghe, altri compagni e compagne, per cercare di allargare in realtà, no? Perché la lotta anche in solidarietà. Un altro esempio è quello dell'8 marzo, in cui come insegnanti abbiamo partecipato al pomeriggio alla piazza Castello, a delle iniziative in realtà che erano nate, che erano già sviluppate all'inizio dalla mattina, organizzate da non una di meno e altri collettivi diciamo femministi o transfemministi, che però appunto la presenza della scuola non è stata resa possibile, come forse sai e sapranno alcuni ascoltatori, se non tutti, perché l'8 marzo lo sciopero generale che è stato indetto non è stato reso possibile partecipare al personale della scuola. E, per esempio, questo è un caso abbastanza grave, uno dei punti in realtà che salienti delle rivendicazioni dei COBAS e di questo sciopero sono proprio quelle del ritiro dell'accordo sull'ulteriore riduzione del diritto di sciopero, un accordo che è stato firmato il 2 dicembre dell'anno scorso tra gli altri dai sindacati confederali, e dall'ANIES, che ha ulteriormente ridotto le possibilità di sciopero, di fare sciopero. Non si può scioperare a cavallo, diciamo subito dopo le festività, come se in quei giorni ci si dovesse fermare dalla lotta, e non si può scioperare se non sono passati un certo numero di giorni da uno sciopero all'altro. Sì. Per chi ha un minimo di memoria storica o comunque sa che cos'è lo sciopero, è un diritto che è stato conquistato, no? Con le lotte dei lavoratori duramente nei decenni, in decenni se non cioè in vari decenni, e in realtà lo sciopero serve allorché riesce a mettere in difficoltà il luogo di lavoro, il sistema, non quando è così normato, così depotenziato. Di fatto questo accordo ha depotenziato notevolmente la possibilità di incidere con lo sciopero come azione di lotta per rivendicare dei diritti da parte dei lavoratori, in questo caso dei lavoratori della scuola.
Sì, era anche un aspetto che aveva bloccato uno degli ultimi scioperi della CUB, che era stato indetto troppo a ridosso, mi pare a una settimana di distanza, ma neanche un mese fa. Questo aveva comportato l'impossibilità di praticare questo sciopero.
Assolutamente sì.
Tra l'altro sono state cambiate da poco anche le quantità di giorni che devono intercorrere tra uno sciopero e l'altro.
Sì. A questo punto vi ricollegherei un attimo se sì? D'accordo alla piattaforma, diciamo così, infatti, alle rivendicazioni, che sono abbastanza, se vogliamo, semplici. Sono variegate, ma sono abbastanza semplici, e magari ci soffermiamo su quelle che possiamo ritenere più importanti. Allora, il sindacato, i COBAS chiedono di impiegare una parte significativa delle somme del recovery plan nella scuola, per ridurre, se possibile, a 20 il numero massimo di alunni o alunne nelle classi, e a 15 in presenza di alunni diversamente abili. Come sappiamo, il sovraffollamento, diciamo così, l'affollamento nelle classi è uno dei problemi della scuola italiana.
Certo.
Che non è stato che acuito in questa situazione di pandemia. Non c'era bisogno di una crisi, diciamo così, pandemica di questo genere per rendersi conto che avere 27-28 allievi in classe non può funzionare. La pedagogia lo dice ormai da tantissimi anni, quindi, nel senso, questo non fa il Covid non ha fatto che aumentare, acuire appunto le difficoltà da parte degli insegnanti, ma anche da parte degli alunni e delle alunne nelle classi, laddove ci sono classi troppo grandi, quindi da un punto di vista di numero proprio, cosiddette classi pollaio appunto. E questa non è una rivendicazione nuova, ma è una rivendicazione assolutamente attuale, forse ancora di più in questo momento. L'altra è garantire la continuità didattica e la sicurezza, assumendo con concorsi per soli titoli docenti con 3 anni scolastici di servizio e il personale ATA con 24 mesi. Questa è una richiesta che in realtà è stata portata avanti già durante l'estate, quando si parlava del nuovo concorso, del concorso straordinario, del concorso ordinario, ed è una delle tantissime proposte in realtà che spingono verso la stabilizzazione del personale docente e del personale precario. La stabilizzazione non è un problema solo per i docenti come lavoratori, ma è un problema soprattutto per quelli che vengono considerati gli utenti della scuola, cioè per gli allievi e le allieve. La mancanza di continuità didattica da un anno all'altro, e a volte sfortunatamente anche all'interno dello stesso anno, è un problema che si ripercuote sull'apprendimento, visto che sappiamo benissimo come insegnanti che il ruolo la relazione dell'insegnante con gli allievi e con le allieve non è meramente di tipo didattico, ma è anche una relazione umana, non può che essere così, e quindi va coltivata e costruita col tempo. E la continuità didattica, che viene meno nel momento in cui gli insegnanti cambiano ogni mese, ogni tot mesi o ogni anno, se va bene, viene meno. E questo è un problema soprattutto, direi, per chi la scuola la frequenta, quindi da una parte gli insegnanti, ma dall'altra anche gli allievi e le allieve. un'altra richiesta è quella di intervenire in maniera forte nell'edilizia scolastica per avere degli spazi idonei a una scuola in presenza ma in sicurezza. C'è stato, come sappiamo, no, in tutti i settori probabilmente questa dicotomia tra la sicurezza da una parte e il diritto al lavoro dall'altra, no? In questo caso diritto alla scuola, cioè diritto allo studio e diritto al lavoro da una parte, e dall'altra parte invece il diritto alla salute, la sicurezza. E la soluzione proposta dal governo in questo momento è stata per lunghi tratti, e lo è anche in questo momento in molte regioni, quella di chiudere la scuola, cessare di fare lezioni in presenza e passare alla didattica a distanza.
Rispetto a questo, quindi la rivendicazione è quella di tornare in presenza, anche se ci sono molti insegnanti che fanno un po' resistenza in quanto si sentono in pericolo.
Sì, mantenimento della struttura in presenza almeno al 50% nelle superiori e totale negli altri ordini di scuola, a meno di un lockdown generalizzato esteso a tutte le attività. Però attenzione, il problema è questo, no? Che per poter fare questo in realtà bisogna fare le altre cose di cui abbiamo parlato prima, cioè bisogna riuscire bisogna investire nelle strutture per avere più aule e più insegnanti. Non si può immaginare effettivamente di tornare in presenza così, come se appunto il Covid non ci fosse. Quindi sono cose che vanno di pari passo. La rivendicazione è che non si può immaginare di chiudere la scuola e lasciare i centri commerciali aperti, non si può immaginare che la scuola sia meno importante di altre attività, però questo non vuol dire che la riapertura della scuola debba ricadere sulla salute di chi a scuola ci va. Però torniamo sempre al problema cruciale del fatto che arriviamo da decenni, si potrebbe dire, di dismissione della scuola, della scuola pubblica, una scuola pubblica che in questo caso doveva essere in grado, e non lo è stato, di reagire, come dire, di non subire in questo modo la crisi pandemica, ma di trovare delle soluzioni che non possono essere soltanto la DAD.
Certo, e questo forse deriva addirittura da Giovanni Berlingueri in avanti, questa velocità nella deriva della scuola e delle sue strutture. Mi sono perso qualcosa, forse non avete poi fatto il concorso, quello dell'Azzolina. Come è finita?
C'è stato il concorso, le procedure concorsuali erano due distinte, il concorso straordinario che era iniziato a novembre ed è stato ultimato a febbraio, ed è stato un concorso che era dedicato solo a chi aveva almeno 3 anni di insegnamento, senza tenere in considerazione se finora almeno non si è parlato di una suppletiva, quindi di dare la possibilità a chi non ha potuto partecipare tra novembre e febbraio, dei momenti in cui è stato indetto e poi è stato fatto questo concorso. Perché ovviamente teniamo in considerazione il fatto che gli assenti molto probabilmente sono stati tantissimi a causa appunto del Covid, che non rimanevano a casa solo le persone che avevano contratto la malattia, ma anche quelli che magari per vari motivi erano obbligati a rimanere in isolamento fiduciario o altri tipi di quarantene. Per quanto riguarda invece il concorso ordinario, ancora non c'è stato, non c'è stato, ed era una procedura, sono due procedure diverse che come spesso avviene quando si interviene nella scuola a parole, era stato indetto dal precedente governo. Io credo, ma questo il parere anche personale, ma comunque insomma diciamo condiviso con alcuni colleghi e colleghe, che la stabilizzazione sia una cosa seria, cioè nel senso il reclutamento anzi sia una cosa seria e andrebbe affrontata con una prospettiva più di lungo periodo, almeno di medio-lungo periodo. Quello che mi sembra che manchi nell'affrontare la situazione della scuola, ecco, un'idea di un reclutamento che possa garantire a chi lavora da tanti anni, tra l'altro appunto promuovendo e bocciando alunni e alunne, di avere, come dire, una certa stabilità, e cercare di diminuire il più possibile invece dall'altra parte la non continuità didattica, che di fatto è uno dei mali della scuola.
Questo non trova spazio comunque nella piattaforma, cioè non c'è accenno al concorso, al reclutamento appunto, o
nella piattaforma a cui faccio riferimento dei Cobas, no. Credo nella mente e nel cuore di molti che parteciperanno, spero, allo sciopero, sì, nel senso che comunque è necessario, dopo questo sciopero, fare rete, provare a mettere in piedi una riflessione su fondamentalmente su che tipo di scuola vogliamo, facendo anche delle proposte appunto costruttive in qualche maniera, no? che cerchino di affrontare i problemi e trovare delle soluzioni. È fondamentale, perché noi viviamo in una società altamente ingiusta, in realtà. La scuola dovrebbe essere un luogo di democrazia, uno dei pochi, e tra l'altro la scuola dovrebbe anche essere un luogo, adesso probabilmente molte famiglie si sono trovate, diciamo, nella difficoltà di gestire questa situazione con i figli a casa, e quindi si sono resi conto, magari un pochino, spero, no? Che la scuola non è, che ha un ruolo importante, non solo quello
per
di
lo
parcheggio,
meno di parcheggio.
Non dovrebbe essere solo quello di parcheggio, ma la speranza è che queste difficoltà, diciamo, più dell'attualità, diciamo, da un anno a questa parte, in questo momento di crisi dovuta alla crisi sanitaria, riattivino delle energie, diciamo, delle riflessioni, delle energie da parte, per esempio, della classe insegnanti. Sappiamo che molti studenti in giro per l'Italia si sono opposti alla DAD. Siamo arrivati a una situazione in cui molti studenti sono i primi a rendersi conto di quanto è importante la scuola dal punto di vista della socialità, dal punto di vista dello scambio della relazione umana, del contatto, e che la didattica a distanza, da questo punto di vista, non può essere la soluzione. Da un punto di vista didattico probabilmente neanche, ma a parte questo aspetto, che non è l'unico fondamentale della scuola, l'unica funzione fondamentale della scuola, dall'altra parte non c'è paragone. Quindi non dobbiamo chiederci solo dad sì, dad no, ma anche trovare delle energie, diciamo, per riuscire a tornare in presenza, ma in sicurezza, e riflettere su quello che sarà la scuola quando questa situazione sarà finita, perché la scuola aveva dei problemi prima grossi e in questo momento sono ancora più lampanti. Chi vive all'interno della scuola lo sa. E poi un'ultima riflessione: la scuola è uno di quei settori, come la sanità, che servono a tutti, banalmente, quindi tutti passiamo dalla scuola, i bambini ci passano nella loro formazione, i genitori hanno i figli che vanno a scuola, e quindi non è uno di quei settori che può interessare solo a chi lavora nella scuola. Deve essere interesse di tutti avere una scuola pubblica di qualità e come luogo di democrazia.
E infatti la prima cosa che hanno chiuso è che rimane chiusa, almeno in Italia. Mentre negli
è per quello che almeno come minimo dobbiamo scendere, diciamo così, in piazza il 26 marzo. Okay.
Domani a che ora avevi detto?
Alle 10:30 in piazza Carignano.
Va bene, allora...
Invito gli ascoltatori e le ascoltatrici ad aderire e a partecipare, venendo in piazza.
Ok, va bene.
Grazie ancora, Adriano, della tua ospitalità.
Grazie mille. Ciao.
A presto.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao, ciao. Ciao.